Houston, we have a problem.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Ciao a tutti da Giulia, benvenuti a Spazio Infinito, il programma che vi racconta tutto ciò che succede oltre l'atmosfera terrestre. Qui con me c'è Samuele del Politecnico di Torino, mentre io lavoro al Planetario, ma ogni tanto scendo qua a Onde Quadre e vi racconto un po' il cielo. Oggi vi racconto di una questione molto interessante, molto importante, di una donna che è stata veramente importante nella storia dell'astronomia. Ma andiamo con ordine. Oggi vi parlo di pulsar. Le pulsar sono delle stelle di neutroni, sono delle stelle morte sostanzialmente. La parola pulsar deriva da pulsating radio star, quindi sono delle stelle morte che emettono radiazione nella banda radio. All'origine queste stelle erano molto più grandi del Sole, all'incirca tra le 8 e le 30 masse solari originarie. Al termine della vita, quando esauriscono l'idrogeno nel nucleo, queste stelle collassano. Anche il Sole collasserà, ma arriverà a una morte decisamente tranquilla, una nana bianca. Invece le stelle più grandi del Sole, più di 8 volte almeno, arrivano a una situazione critica in cui il nucleo collassa ed esplode, quindi si ha una supernova, una stella che in pochi minuti può essere visibile anche di giorno e può essere luminosa quanto un'intera galassia. Ce n'è stata una nel 1054, visibile di giorno per 23 giorni e quindi decisamente luminosa. Cosa resta? Beh, resta una stella di neutroni oppure un buco nero se la stella era veramente più grande, più di 30 masse solari originarie. Una stella di neutroni è una stella ovviamente fatta di neutroni, quindi vuol dire che il nucleo è collassato su se stesso, i protoni e gli elettroni si sono fusi insieme e hanno dato origine ai neutroni, quindi abbiamo materia di genere. Pensate quanta deve essere forte la pressione affinché le particelle riescano ad avvicinarsi. Infatti abbiamo una massa che è all'incirca una volta e mezzo il Sole, ma il diametro è all'incirca tra i 10 e i 20 chilometri, quindi è più grande come Torino, con una volta e mezzo il Sole collassato dentro. Quindi immaginate, la densità è altissima, siamo a 10 alla 14 grammi al centimetro cubo, e il campo magnetico anche decisamente intenso, visto che abbiamo un oggetto che è collassato e rimpicciolito. Siamo all'incirca in 10 alla 12 volte il campo magnetico terrestre. Ecco che questa stella è assurda, se ci pensate bene, rispetto a ciò a cui siamo noi abituati. Manda però un'emissione radio dai poli magnetici, che però sovente non sono orientati con il polo, l'asse di rotazione. Quindi abbiamo una stella che emette ai poli, ma i poli girano perché l'asse magnetico non è allineato con l'asse di rotazione. Questo vuol dire che solo quando uno degli assi dei poli magnetici è rivolto verso di noi riceviamo il segnale. Quindi abbiamo un segnale pulsato, un po' come un faro. Guardate un faro, solo quando la luce è rivolta verso di voi vedete il segnale. Per la conservazione del momento angolare, però, le stelle girano veloci, le pulsar. E quindi abbiamo delle rotazioni che avvengono in secondi, a volte in millisecondi. Cioè la più lenta pulsar registrata ha un periodo di 11,8 secondi. Cioè una stella morta che in 11 secondi fa un giro su se stessa. La più veloce invece, ancora peggio, fa un giro su se stessa in 1,396 millisecondi, cioè gira 700 volte al secondo su se stessa. È una cosa pazzesca. Sono molto molto precise nelle loro rotazioni, quindi vengono usate anche come orologi standard. Hanno una decelerazione di un milionesimo di secondo l'anno, quindi immaginate che è molto più precisa dello Swatch che magari abbiamo al polso. Abbiamo pensato un po' alle stelle di neutroni, abbiamo trovato anche una canzone che ci parla, ovviamente siamo affezionati ai Muse, li usiamo anche come sigla e oggi ce li ascoltiamo di nuovo. Neutron Star Collisions.
I was searching, you were on a mission, then our hearts combined like a neutron star collision. I had nothing left to lose. You took your time to choose. Then we told each other with no trace of fear there. Our love. And if we'd
Eccoci qua a parlare di nuovo di Neutron Star, queste stelle di neutroni che ruotano in rapidissima rotazione ed emettono radiazione, radio, ma non solo, dai poli magnetici. Non le conosciamo da sempre, furono scoperte da una donna scienziato che svolgeva il suo dottorato presso un istituto di radioastronomia, Jocelyn Bell, nel 1967. Sapete che i dottorandi spesso fanno molto molto lavoro di ricerca, analisi dati, e a volte effettuano anche delle scoperte importanti. Ecco, la Jocelyn, dopo aver dato una mano proprio operativamente a costruire il radiotelescopio, non immaginate il padellone bianco che si vede nei film di fantascienza, ma è formato da una serie di pali, assomiglia più ai vitici di un vigneto, quindi ci sono dei pali collegati da fili, ecco, queste sono appunto le antenne. Lei doveva misurare i dati che venivano stampati, 30 metri di dati al giorno, e doveva guardare la regolarità dei segnali provenienti dalle quasar, dei sorgenti esterne alla nostra galassia. Nel 1967 si accorse di una sorgente che sembrava un disturbo, sembrava un'interferenza, però era molto regolare, un periodo regolarissimo, compariva. Dopo un po' di settimane di analisi dati si rese conto che effettivamente quella era una sorgente che non c'entrava niente con ciò che stava studiando. Addirittura venne data la nomenclatura LGM1, Little Green Man, nella remotissima possibilità che fosse un'intelligenza aliena, perché effettivamente un segnale regolare può dare anche quest'idea. Se non che dopo qualche settimana ne trovarono altri di segnali regolari, ora che avessero tutti la stessa forma regolare, anche se periodo diverso, era illogico, quindi sicuramente questi erano anche delle altre sorgenti ed erano dei fenomeni naturali. Jocelyn aveva scoperto la prima pulsar nel 1967. Nel 1968 vennero associate delle pulsar ai resti di supernova che si trovavano all'interno della Crab Nebula e della Vela Nebula, quindi vennero ufficialmente associate alle stelle di neutroni che erano state previste dai teorici in quegli anni. Nel 1974 vinse il Nobel, non la Bell, ma il suo professore Anthony Ewish e Ryle, che costruirono il radiotelescopio. Un'ingiustizia, ma chi lo sa, forse le donne effettivamente non hanno mai avuto grande fortuna nella scienza. Però voi potete incontrarla, Jocelyn Bell, perché il 9 di novembre sarà qua a Torino, sarà in mattinata un evento al planetario per le scuole, ma la sera sarà al Piccolo Regio con un incontro che si chiama Cosmic Breakthrough, che è proprio il premio che ha vinto recentemente, che ha deciso di donare 3 milioni di dollari, non sono pochi, proprio all'avventura delle donne nella scienza per promuovere la loro possibilità e il loro ingresso. Sul sito internet del planetario trovate tutte le informazioni, potete prenotarvi su Eventbrite e potete venire lì a ascoltare questa donna che ha compiuto questa scoperta eccezionale nell'ambito della radioastronomia. Le porte aprono alle 20:15, la conferenza inizia alle 21 il 9 di novembre, mi raccomando, non mancate. Ci vediamo, io e Samuele vi salutiamo e vi ricordiamo gli altri podcast sul sito di Spazio Infinito. Ciao!
Houston, we have a problem.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.